Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori, cari amici e amiche di Radio Maria, con grande gioia sono qui con voi dopo alcuni mesi di pausa e subito il mio saluto va a tutte le persone che sono in ascolto e in particolare ci tengo a salutare le persone più sofferenti, le persone che vivono la loro vita magari dovendo stare tutta la giornata in un letto oppure dovendo accettare lunghi tempi di solitudine senza che nessuno vada a trovarle. Ecco, vorrei che proprio con la forza del sacramento del sacerdozio arrivasse a voi la consolazione di Gesù attraverso queste parole e vi ricordo una cosa importante, anche se non viene più detta, che la forza di Gesù, di Cristo, è così forte che è capace di rendere santa e di redimere anche la sofferenza. La sofferenza afferrata, presa dal risorto, ha un valore di salvezza per tutti. Se voi dite sì, vi unite a Gesù, dando a Lui la vostra quotidiana sofferenza, questa sofferenza ha un valore immenso, è qualcosa di preziosissimo per la salvezza di tutti gli altri, per la conversione dei peccatori. Questa cosa non dovete dimenticarla mai, la vostra vita ha un grande valore, non solo perché la vita è sacra, la vostra vita ha valore perché Dio l'ha redenta e ha redento anche la sofferenza. Mi piace iniziare così e passare poi a salutare tutti gli amici che sono in viaggio, perché l'ascolto in macchina viaggiando nella notte è un ascolto molto grande e tante conversioni avvengono così, proprio nel segreto della propria macchina, andando, facendo dei lunghi viaggi, ci si sente toccati da Gesù che parla al nostro cuore, e quindi è un grande momento. E tutte le persone che sono in carcere, le persone che sono in qualche istituto, tutti i religiosi, i confratelli, ecco, un grande abbraccio e saluti a tutti. Continuiamo la nostra trasmissione che in questi anni è un commento capillare a questi tre piccoli libri intitolati Le domande grandi dei bambini, edizioni Itaca, scritti da Don Andrea Lonardo e da sottoscritto da me, nascono proprio, come ormai sapete, nel tentativo di prendere sul serio, di rispondere alle vertiginose domande dei nostri bambini, perché, diciamolo subito, le domande dei bambini sono uguali alle nostre e le domande dei bambini ci mettono in difficoltà, perché sono domande profondissime che vanno a toccare i temi più importanti sia della vita che della fede e chiedono una risposta che sia semplice, cioè che loro la possano capire, ma corretta, non arzigogolata, non fumosa, non cercando di saltare il disagio facendo un po' di confusione noi. Bene. Allora, la puntata di oggi si intitola così, nasce, e sapete che il titolo della puntata è una vera domanda, che è, e ogni vera domanda è un titolo di un capitolo del libro. Qua stiamo affrontando il secondo volume e la domanda che affrontiamo questa sera, quindi il capitolo del libro, è perché Gesù è dovuto nascere per forza. L'illustrazione che accompagna questa domanda, a pagina 66 e 67 del libro, le illustrazioni sono state realizzate da Andrea Pucci e sono di molto evocative, molto belle, quindi vediamo la città di Betlemme addormentata nel sonno e nella grotta come un'esplosione di luce gloriosa, si vede proprio piccolo piccolo Maria e Giuseppe, bambini, un'esplosione di luce e bellissima fissa la stella che ha guidato i re magi nella notte stellata. Una bellissima immagine, un notturno, e le immagini che noi regaliamo ai nostri bambini devono essere immagini belle, devono essere immagini appunto poetiche, evocative, non banalizzanti del mistero che noi presentiamo. Questo è un qualche cosa che è un insegnamento molto grande. State attenti alle immagini che fate vedere ai bambini. Voi guardandole dovete considerarle belle, poetiche per voi, perché i bambini hanno un amore per la bellezza e per la capacità artistica, quindi più la capacità artistica di chi ha disegnato è evidente, cioè c'è proprio un artista dietro alle immagini, più l'immagine è adeguata per i bambini. più dietro c'è una fumettizzazione, ecco, diciamo una disneyizzazione della fede, più corriamo il tremendo rischio di far passare l'idea ai nostri bambini che la nostra fede sia un fumetto, appunto, una cosa da bambini, ma nel senso negativo, non all'altezza delle loro domande. Allora cominciamo con il metodo consueto di questi anni. Io piano piano leggo la parte in cui io mi rivolgo direttamente ai bambini, poi mi interrompo e commento il perché della scelta, perché ho usato certe espressioni, certi termini per spiegare le cose. Siamo a pagina 68. Cari bambini, come sempre ho il desiderio di dirvi subito la cosa più importante, quella che è la risposta più vera alla vostra domanda: perché Gesù è dovuto nascere per forza? Perché Dio non si accontenta, e non si accontenta perché ci ama, e visto che Dio ci ama non si è accontentato di darci dei libri meravigliosi. Attenzione, sono libri importanti, abbiamo visto che Gesù li conosceva, li amava, ne parlava, ma per Dio era troppo poco. Dio ha voluto venire di persona, ha preso un corpo di carne, ha piantato la sua tenda in mezzo a noi, ha parlato come noi, ha dormito come noi, ha mangiato come noi, ha sofferto come noi, ha conosciuto fino in fondo ogni particolare della vita di un uomo. Solo il peccato non ha conosciuto, ma questo male, che come una malattia abita i nostri cuori, lui se lo è caricato sulle spalle. Ha sentito fin da subito così forte il peccato che ci schiaccia da confondersi in tanti momenti della sua vita con le persone più lontane da Dio, senza essere complice del loro male, ma bruciato dal desiderio di far sentire che Dio ama tanto il mondo. Ecco, importante dare subito una risposta chiara, perché Gesù è dovuto nascere per forza, perché Dio non si è accontentato di darci dei libri. Questa è una risposta chiara, semplice e correttissima. Dio non si è accontentato di darci dei libri, per quanto meravigliosi, preziosi, venerati, amati e fondamentali, come sono i libri della Bibbia. Bibbia vuol dire libri, è composta di tanti libri la Bibbia, ma Dio ha voluto darci se stesso ed è venuto di persona. Questa è la vera novità del cristianesimo. Andiamo avanti. Per altre religioni la cosa più preziosa è un libro. Per noi la cosa più preziosa non è qualcosa di scritto, non è un oggetto, ma una persona vivente, Gesù Cristo. Per altre religioni a una persona viene dettato il libro di Dio. Per noi i libri di Dio sono dati per prepararci a incontrare la persona di Gesù. Gesù stesso ha detto chiaramente che tutti i libri meravigliosi dell'Antico Testamento sono stati scritti per preparare l'incontro con Lui. Capite, bambini, che questa novità è l'unica novità che rimane sempre nuova. Dio è venuto di persona e ci ha parlato come ad amici. Un amico può scriverci delle lettere, un amico può farci dei regali, un amico può darci delle cose, ma il massimo è quando un amico sta di persona con noi. Dio ci ha chiamato amici e continua a chiamarci amici. Gesù ha promesso, e Gesù mantiene la sua promessa, di stare con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Dopo Gesù non potrà mai esserci niente di più. Dopo Gesù Dio non può darci niente di meglio, niente di più profondo, niente di più vivo. Vedete com'è importante parlare anche delle altre religioni in modo positivo, ma dicendo chiaramente qual è la differenza fondamentale. Nelle altre religioni la cosa più preziosa è un libro, Dio dà un libro, dà delle istruzioni. Per noi la cosa più preziosa non è un libro, non è un oggetto, per noi la preziosità più grande è la persona viva di Gesù. Molto importante, nelle altre religioni a una persona saggia, religiosa, viene dettato il libro di Dio. Per noi i libri che Dio ci dà servono per prepararci all'incontro con una persona viva, che è Gesù, e lo stesso vale per l'Antico Testamento. Questa verità è così semplice, molto piccola, ma capite che questo è un contenuto fondamentale che a catechismo bisogna trasmettere. Ma nelle proprie proprie famiglie bisogna trasmettere. Qual è la differenza tra le altre religioni e Gesù e il cristianesimo? Che nelle altre religioni Dio dà una cosa. Nella nostra religione noi non siamo una religione come le altre, Gesù è venuto di persona e ci dà una persona vivente, ci dà se stesso, molto più di un libro. Siamo a pagina 69, andiamo avanti. Cari bambini, il padre naturalmente non lascia nulla al caso, ha preparato con cura questo ingresso di suo figlio nella storia, ha scelto da sempre una bambina speciale, speciale perché non inquinata dal male come tutti gli altri uomini, ma di questo parleremo più avanti. Il nome di questa bambina è Maria. Maria, fin da piccola, sentiva che Dio aveva un progetto meraviglioso su di lei. Sapeva che Dio voleva usarla per donare la salvezza promessa al suo popolo. In questo quadro, e quindi io presento il quadro che è a pagina 71, la pagina a fianco, il quadro del famosissimo di Federico Barocci della presentazione di Maria al Tempio, in questo quadro Maria viene presentata a Dio nel Tempio di Gerusalemme. Il 21 novembre di ogni anno ricordiamo questo momento della vita di Maria bambina, nella festa di presentazione di Maria al Tempio. Dio Padre ha pensato a Maria, in un certo senso ha preparato Maria perché fosse capace di rispondere alla sua chiamata e diventare un giorno la madre di Gesù. Ma già da subito ha rispettato la sua vera libertà. Maria dice di sì ai desideri di Dio prima ancora di conoscerli precisamente. Sentiva fin da bambina che Dio voleva qualcosa di grande da lei, ma naturalmente non sapeva ancora che cosa. La posizione del corpo di Maria nel quadro, la posizione delle sue mani, mostrano questo abbandono pieno di fiducia di Maria ai pensieri di Dio. Cosa dice a noi oggi questa festa? Ci ricorda che la vita è un dono di Dio per il quale è buono e giusto che noi e i nostri genitori gioiamo ringraziandolo. Ci dice che la nostra vita, bambini, è già seria da adesso. Già da adesso potete offrire a Dio la vostra vita. Dio mette nel cuore dei bambini delle intuizioni grandi, dei pensieri grandi, dei desideri grandi. È importante dire di sì a Dio nel segreto del proprio cuore. Voi già da adesso, già da oggi, già da questa sera, quando starete nel segreto della vostra camera, potrete dire sì, eccomi, ai pensieri di Dio, ai progetti di Dio su di voi. La vita è grande da subito, non solo quando si diventa grandi. Ecco allora che noi cominciamo a vedere Dio ha preparato questo ingresso del suo figlio nella storia, e la preparazione è stata quella di preparare Maria, e Maria quindi è diventata madre di Dio, ma questa storia ha un precedente. Fin da bambina Maria dice di sì ai progetti di Dio, ed è importante far capire ai bambini quello che abbiamo appena letto, cioè far capire che la vita è grande da subito, che da subito, da oggi. Io non so quanti bambini stanno ascoltando Radio Maria adesso. Centinaia? Sicuramente sì. Ecco, allora io adesso parlo a loro. Bambini, la vostra vita è grande da adesso. Voi potete adesso andare, dopo aver ascoltato queste parole, andare a nanna, andare a dormire, e nel segreto della vostra camera potete già da oggi dire a Dio sì, eccomi, ti dico sì ai tuoi pensieri, Gesù, ti dico sì alla tua volontà, voglio quello che vuoi tu, io voglio solo che quello che tu vuoi si realizzi nella mia vita. Voi potete dire sì, eccomi, già da bambini, la vostra vita è grande già da subito, non dovete aspettare di diventare grandi perché la vostra vita abbia valore, la vostra vita, i vostri sì, le vostre preghiere sono potentissime. La preghiera dei bambini fatta a Maria, fatta a Dio Padre, col Padre Nostro, quando voi pregate a Gesù, ha una forza incredibile. Il vostro sì a Dio già da ora ha una forza incredibile. Questo noi ricordiamo nella festa del 21 novembre, della presentazione di Maria al Tempio, che vediamo, pagina 71, illustrata nel libro Le domande grandi dei bambini. Allora, dopo questo inizio, ci prendiamo un piccolo momento di pausa con della bella musica e poi riprendiamo. cari amici e cari amiche di Radio Maria, riprendiamo la nostra puntata, la nostra trasmissione. Stiamo all'interno del ciclo di quest'anno, Le domande grandi dei bambini, il titolo della nostra trasmissione, e stiamo guardando le domande che troviamo sul secondo volume, edito da Itaca, autori Don Andrea Leonardo, io e il disegnatore Andrea Pucci. Vedete che ogni capitolo di questi libricini ha come protagonista una domanda vera, questo è importante, dei bambini. Quella di questa sera è: perché Gesù è dovuto nascere per forza? Abbiamo appena detto, prima della pausa musicale, come Dio abbia preparato Maria a diventare la madre di Dio. Allora adesso andiamo avanti, le parole che io leggo sono quelle del libro, sono le stesse espressioni con cui io mi rivolgo appunto ai bambini durante il catechismo, e sono dei commenti e dei quadri bellissimi. Dicevo all'inizio l'importanza delle immagini, non lo dirò mai abbastanza. Un artista perché ha la tecnica, è capace di rappresentare in modo artistico qualcosa con una tecnica pittorica, scultorea, che noi non abbiamo, dovuta proprio a un esercizio, non è solo pura creatività. E questa tecnica, la tecnica dell'artista, è qualcosa che sempre colpisce il cuore di adulti e bambini. Siamo a pagina 72, continuiamo nella nostra lettura. Passarono gli anni e Maria divenne una giovane ragazza. Nel frattempo aveva imparato a conoscere le storie di Abramo, di Mosè, aveva pregato Dio con i salmi, aveva ascoltato le parole infuocate dei profeti. Ma un giorno Dio Padre le fece capire con più precisione la sua volontà. Dio Padre, abbracciandola interamente e profondamente con il suo Santo Spirito, le chiedeva il permesso di farla diventare madre di un figlio più grande di ogni immaginazione, un salvatore per il suo popolo. Prima Maria disse che lei non era ancora sposata con Giuseppe e che quindi non poteva da lei nascere un bimbo. Ma una volta rassicurata sul fatto che Dio stesso avrebbe compiuto questo potente miracolo in lei, ancora una volta disse il suo sì, il suo eccomi. Questo sì è stato il più importante della storia dell'intera umanità. Una creatura umana ha risposto sì al sì eterno di Dio. È importantissimo usare proprio delle espressioni anche poetiche coi bambini. Far cogliere come questo sì, questo ingresso di Dio non è avvenuto senza la libertà vera di Maria. Lei ha voluto dire sì, ha dato il suo assenso, ha dato il suo consenso, e questo sì è stato il più importante di tutta la storia dell'umanità. Maria giustamente dice che non è ancora sposa di Giuseppe, non hanno vissuto assieme, non c'è stato ancora quell'amore tra uomo e donna da cui nascono i bambini. Vedete, un'espressione semplice, per cui come spiegare che nascono i bambini? I bimbi nascono dall'amore tra un uomo e una donna. Basta, senza cadere in particolare, da un abbraccio d'amore tra un uomo e una donna nascono i bambini. È un'espressione vera, poetica, non scabrosa, non è necessario stare lì a spiegare i particolari. I bambini capiscono tutti, da un abbraccio d'amore speciale tra un uomo e una donna nascono i bimbi. Maria non era ancora andata a vivere con Giuseppe, quindi questo abbraccio d'amore speciale non c'era ancora stato. Bene, e allora chiede: come può nascere un bambino da me senza uno sposo, senza un uomo? Ed è Dio che dice, le rivela attraverso l'angelo, che ci sarebbe stato un miracolo, un intervento potente di Dio, ma ci voleva il suo sì, il suo consenso. Cari bambini, vado avanti nella lettura, nel quadro vediamo raffigurato questo momento, vediamo il Padre, vediamo lo Spirito Santo raffigurato come una colomba, è l'illustrazione di pagina 73 delle domande grandi dei bambini. Ricordatevi, vediamo lo Spirito Santo raffigurato come una colomba, ricordatevi che è solo un modo per rappresentarlo. Il Figlio di Dio, da subito dopo il sì di Maria, è già nel grembo di questa giovane mamma. Gli oggetti del quadro non sono del tempo di Maria, per ricordarci che questo avvenimento storico è un avvenimento vivo, vero e importante sempre. Nel 344, nel 1023, nel 1241, nel 1507 e oggi. Dio in Gesù si fa carne. Ma questo è avvenuto rispettando la libertà di Maria. Maria, infatti, anche in questo quadro, ha la stessa posizione del corpo e delle mani di quando nel Tempio era stata presentata per la prima volta a Dio. Tutti noi siamo stati 9 mesi nel corpo di una donna. È una cosa importante. Non siamo nati subito. Ci sono voluti 9 mesi di preparazione. Tutti noi siamo stati un giorno una cellula invisibile, che aveva dentro di sé un nucleo ancora più invisibile, che aveva dentro di sé un filamento di DNA ancora più invisibile, nel quale però erano già contenute tutte le istruzioni su quello che saremmo diventati. Dio, per amore, si è fatto così piccolo da essere anche lui grande come una minuscola cellula. Noi, quando pensiamo a Dio, pensiamo a un Dione gigantesco, a un grande Dio gigantesco. Dio ha dimostrato l'immensa grandezza del suo amore facendosi per amore nostro, minuscolo. Dio ha accettato di sottomettersi a quelle leggi che lui stesso aveva fissato per la crescita dei bambini. Anche Gesù, vero Dio e vero uomo, ha aspettato 9 mesi per nascere. Io credo veramente, ma non è che lo credo perché questo libro non è, vi ripeto, stato scritto dietro a una scrivania, con delle idee così. È nato dall'incontro, ormai da più di 20 anni, con i bambini nel catechismo. Quando le cose vengono spiegate così, spiegando la verità anche scientifica di come nascono i bambini, e raccontando che l'amore di Dio si è manifestato non nella forza, nella potenza, ma nel farsi piccolo, di piccolo e grande come una sola cellula. Guardate che i bambini vanno a scuola, quando gli parli di zigote, quando gli parli di come nascono i bambini, di questa cellula che poi ha già dentro tutte le informazioni per quello che saremmo diventati, il DNA, sono cose che li affascinano, che gli interessano. E dire che Gesù è stato una cellula sola, che Dio ha accettato di, nella sua potenza, di farsi così piccolo, è una cosa che capiscono perfettamente, che capiscono benissimo. Se poi queste verità gliele raccontiamo mostrando loro i quadri più belli che conosciamo, le statue più belle, pensate ai sacri monti, sempre Monte di Varallo, e i tanti sacri monti che ci sono, le immagini di quanti pittori, potete scegliere quelle che preferite, lo dico sempre ai catechisti, mi raccomando, le immagini che fate vedere. Nel libro noi abbiamo presentato alcune perché hanno un legame per me importante, perché sono le immagini che i bambini vedono nella Chiesa Nuova, ma voi potete cercare sui libri, su internet, tutte le immagini che per voi sono più belle, ma mi raccomando, fate vedere ai bambini delle belle immagini. Siamo arrivati a pagina 75 della nostra lettura e allora andiamo avanti. In questi due quadri, sono quelli che troviamo a pagina 74 e a pagina 77, in questi due quadri, cari bambini, vediamo le prime persone che hanno gioito di questo dono. I pastori, uomini poco religiosi e guardati da tutti con disprezzo e con sospetto a causa del loro lavoro e dei loro spostamenti. Ma vediamo anche i magi, astronomi di un'altra religione, arrivati per adorare un Dio misterioso di un altro popolo. Tutto questo lo festeggiamo il 6 gennaio nella festa dell'Epifania, che vuol dire manifestazione, perché Gesù si è manifestato non solo al suo popolo, ma già da subito a uomini venuti da lontano, appartenenti in origine a un'altra religione. Nel primo quadro che avete visto, sotto la paglia, vedete un agnellino con le zampette legate. È l'immagine più nuova di tutta la storia dell'umanità. Non è l'uomo che sacrifica a Dio. È Dio l'unico innocente che si sacrifica per l'uomo. Infatti, dopo Gesù non ci saranno più sacrifici animali, come vi avevo già detto. Dopo Gesù i cristiani hanno smesso di sacrificare a Dio perché hanno capito che è Dio che si è sacrificato e continua a sacrificarsi per loro. Guardate, io ho bisogno ogni tanto di fissare la vostra attenzione su quelli che sono dei delle verità decisive del catechismo e della trasmissione della fede ai più piccoli. Questa è semplice, i bambini la capiscono. Nell'immagine dell'agnellino con le zampette legate c'è proprio il capovolgimento della storia religiosa dell'umanità. Gli uomini a Dio hanno sempre sentito e sentono che devono sacrificare la verità che Dio ci dà, non in un libro, ma incarnata in una persona, è il contrario, è Dio che si sacrifica per la felicità e la vita degli uomini. Ma capite, questa è una spiegazione semplicissima, ma fondamentale. Dio non ci dà dei libri solo, ma Dio ci dà dei libri per prepararci a un incontro personale con Lui in Gesù. Uno. Due, la novità più grande è che mentre in tutte le religioni, che sono positive, gli uomini sacrificano Dio, Dio facendosi conoscere dice una cosa incredibile, è Dio che si sacrifica per gli uomini per dar loro vita e felicità. Capite? Abbiamo detto in 30 secondi il cuore della nostra fede. Basta ripeterlo con amore, con degli esempi, con delle immagini e noi abbiamo trasmesso le cose più importanti della nostra fede. Dobbiamo avere chiaro come adulti, come nonni, come catechisti, come sacerdoti, come religiose, come consacrate, che la trasmissione della fede sono questi contenuti fondamentali e semplici in ultima analisi, non è una cosa complicata. Andiamo avanti, siamo a pagina 76. Nel secondo quadro dei Re Magi, qui a fianco, sopra la culla c'è una piantina di edera che ci ricorda come solo da Dio venga la vita sempreverde, la vita eterna. Ai piedi di Gesù vedete le corone dei re. Gesù è il re dei re. Il suo regno sembra debole e fragile come un bambino indifeso, come un neonato, ma in realtà continua ad andare avanti e a crescere nella storia degli uomini. Dopo più di 2000 anni ancora gli uomini si commuovono, come San Francesco d'Assisi, davanti all'abbassamento di Dio, che si è fatto piccolo come un bambino. Questo è il Natale. A Natale non ci commuove il bambino nella grotta, noi a Natale ci commuove che Dio si è fatto bambino in una grotta. Questo abbassamento che commosse in un modo viscerale San Francesco d'Assisi, ed è per questo che ancora oggi noi nelle nostre case facciamo questa cosa meravigliosa che è il presepio. Non facciamone una battaglia, ma il presepio è qualcosa di stupendo. Vedrete poi, adesso c'è la seconda parte dove io leggo le cose e i consigli che dà Don Andrea Leonardo, strepitosi, anche senza commenti, perché Don Andrea non ha bisogno di commenti, vi leggerò i suoi consigli. Uno dei consigli è proprio quello di fare il presepio, perché il presepio è la realtà più inclusiva di tutti. Fuori dal presepio non resta nessuno, tutti compresi. Ci sono popoli di altre religioni, ci sono popoli di altri paesi, è una cosa meravigliosa. E ci siamo tutti all'interno del presepio, ma quello che ci commuove è proprio questo abbassamento di Dio. Ed è bello raccontare ai bambini, io glielo dico sempre, guardate quella corona nel quadro, pagina 77, ai piedi di Gesù bambino, si sono tolti la corona, tutti i regni del mondo, quelli che voi studiate a scuola, tutti gli imperi finiscono, questo impero, questo regno minuscolo che è la Chiesa, che sembrerebbe così fragile, così debole, continua a solcare la storia e va avanti, anche questo è una verità di fede sulla Chiesa, che è corpo di Cristo, che va avanti nei secoli. I bambini lo capiscono subito, e vi dico la verità, lo capiscono subito con grande gioia. Allora prendiamoci ancora qualche momento, qualche minuto di pausa, e ascoltando della musica bella, prima di andare avanti. Dopo la pausa concluderemo la parte in cui io parlo e mi rivolgo ai bambini, e poi procederemo con quei bellissimi consigli che Don Andrea Leonardo, veramente partendo dalla sua grande esperienza, dà a genitori per parlare ai loro figli di queste di questa verità della fede, che nascono come risposta alla domanda vera del bambino: ma perché Gesù è dovuto nascere per forza? Un momento di pausa. amici e cari amiche di Radio Maria, riprendiamo la nostra puntata, capitolo che stiamo affrontando del secondo volume delle domande grandi dei bambini, edito da Itaca, è questo capitolo che è il titolo del capitolo, è una domanda vera, perché Gesù è dovuto nascere per forza? Abbiamo visto, detto cose molto importanti, questa preparazione, abbiamo guardato, commentato delle immagini che parlano dell'adorazione dei pastori e dei magi, arriviamo a questo punto, pagina 78, riprendiamo la lettura. Infine, bambini, c'è una festa che ogni anno celebriamo il 2 febbraio, che a voi piace molto. Il nome ufficiale è Presentazione di Gesù al Tempio, il nome popolare è Candelora. Grandi e bambini fanno una processione con delle piccole candele. Perché? Perché Gesù è la vera luce che entra nella storia buia del mondo. Dopo Gesù non c'è dolore, non c'è disperazione, non c'è peccato che non possa essere raggiunto dalla luce di Dio. Ecco perché nella Candelora si ricorda ancora il Natale. In questo quadro a pagina 79, per chi ha il libro, vediamo che Gesù entra ufficialmente nella storia del popolo di Israele, viene presentato da Gesù e Maria al sommo sacerdote. La corona d'avvento, l'accensione delle luci, la preparazione del presepio, i canti a Gesù bambino sono aiuti per vivere insieme ai genitori e ai catechisti il Natale e per capire la grandezza del dono che non è una cosa ma una persona, Gesù. Ecco, questo è proprio il cuore della risposta alla domanda. Gesù è dovuto nascere per forza perché Dio non si è accontentato, non si è accontentato di darci le istruzioni per l'uso, non si è accontentato di darci delle cose meravigliose come dei libri. Gesù è voluto venire in persona. Questa è la unica vera novità della storia dell'umanità, cioè perché Dio che è venuto di persona. Nel quadro che presentiamo ai bambini, vedete l'importanza anche di dire delle parole su queste feste che loro amano moltissimo. La festa della Candelora con la processione, con le piccole candele, è amatissima dai bambini, dire che è legata al Natale e che la vera luce è la luce di Cristo che entra nel mondo. Dio come luce entra nella storia tante volte oscura, come nelle favole. Le favole devono suscitare anche sentimenti di paura, perché è importante questo, perché permettono ai bambini di affrontare questa paura. Le favole devono avere dei sentimenti forti, imparano a gestire così tutte le paure della vita. Le favole sono fondamentali, dire che nel buio della storia, così ben raccontato anche dalle favole, entra la luce di Dio. Dio viene in persona. A pagina 80 andiamo avanti e concludiamo la parte in cui mi rivolgo ai bambini. Nel primo libro abbiamo visto che le religioni sono tentativi dell'uomo di bucare il cielo per vedere Dio. Abbiamo disegnato una L dentro una piramide con la punta verso l'alto, proprio per rappresentare questa libertà dell'uomo che cerca Dio. Ma abbiamo anche detto che arrivati in cima a una montagna il cielo resta lontanissimo. Allo stesso modo, nonostante tutti gli sforzi, se Dio non volesse farsi conoscere, noi non potremmo conoscerlo fino in fondo. Abbiamo allora disegnato una L maiuscola dentro una piramide con la punta verso il basso, per raffigurare la libertà di Dio che ha voluto farsi conoscere dagli uomini fino in fondo, non dandoci solo un libro, ma venendo di persona in mezzo a noi nel Natale. Ecco, allora, in poche righe, detto il cuore della nostra fede, il cuore del cristianesimo. Dobbiamo essere capaci di dire ai nostri bambini, in modo semplice ma preciso e corretto, le cose più belle, e quindi dobbiamo dirgliele in modo poetico ma veramente preciso e semplice. Allora passiamo, come sempre, alla seconda parte. Seconda parte che inizia il commento delle pagine da 82 fino a pagina 85, quindi sono queste quattro pagine, in cui Don Andrea dà degli spunti, dei consigli ai genitori, sono tre, quattro consigli che lui dà, spiegandoli con cura, per parlare dello stesso argomento suscitato della domanda, l'argomento suscitato dalla domanda del bambino. Don Andrea ha un'esperienza grandissima come parroco, come viceparroco, come parroco, ha avuto un'esperienza lunghissima come direttore dell'ufficio catechistico, incontrando negli anni migliaia di catechisti, e quindi anche qui in questo caso le sue parole sono da prendere molto sul serio, perché non vengono fuori da, diciamo, dalla pura teoria, ma vengono fuori dall'esperienza diretta, dall'incontro con migliaia di persone. Allora andiamo e procediamo. Siamo pagina 82, io do lettura. Cari amici, noi siamo cristiani perché esiste il Natale. Non saprei dirvelo in maniera più semplice e vera. Noi siamo cristiani perché Dio si è fatto uomo e noi l'abbiamo incontrato. Prima del Natale, prima della nascita in terra del Figlio di Dio 2000 anni fa, nessuno aveva ancora mai visto il volto di Dio. Nessuno mai aveva incontrato faccia a faccia il suo amore, perché Dio non si era ancora fatto bambino. Per questo è così bello celebrare insieme il Natale con i vostri figli, con la comunità parrocchiale, con il mondo intero. Prima che Gesù venisse in mezzo a noi, agli uomini sembrava quasi che Dio e l'uomo fossero in contrapposizione. Alcuni ritenevano che valesse la pena servire Dio, ma dimenticando così la cultura, la scienza, la tenerezza, le piccole cose della vita. Altri ritenevano invece che era meglio dimenticare Dio, quasi lui fosse nemico della nostra vita e solo l'ateismo garantisse l'importanza dell'uomo. Invece nel Dio che si fa uomo questa opposizione svanisce. Non si può amare Dio e dimenticare l'uomo, e non si può amare l'uomo dimenticando che Dio lo ha creato e si è fatto uno di noi. Papa Benedetto XVI ha domandato una volta: che cosa si può dire di più grande dell'uomo, del fatto che Dio si è fatto uomo? Già nei primi secoli qualcuno si scandalizzò di questa novità inaudita. Ad esempio, un prete romano, Marcione, nel secondo secolo, riteneva che fosse indegno di Dio pensare che egli sarebbe stato rivestito di fasce come ogni neonato, avesse pianto e bevuto il latte. Per lui Dio non poteva che essere solamente Dio e non un uomo, per quanto nobilissimo. Invece Dio ha assunto la carne umana. È per questo che amare i nostri figli non ci allontana da Dio, ma anzi ci fa vivere nella volontà di Dio. Le cose piccole, i particolari, le attenzioni d'amore sono cariche di Dio. Papa Francesco non si stanca di ripetere che la novità della fede cristiana consiste nella misericordia divina che si è manifestata in Gesù. Dio è sempre pronto di nuovo a perdonare. Ecco, allora, vedete come Don Andrea dice subito qualcosa di fondamentale. Dalla incarnazione deriva qualcosa di bellissimo e di fondamentale. Hanno valore tutti i nostri piccoli gesti quotidiani. Vado avanti a pagina 83 con la lettura di quanto dice Don Andrea. Carissimi genitori, la Chiesa vi consegna un modo per annunziare voi stessi il Natale in casa. Vi consegna tanti riti familiari perché Dio vuole abitare nella vostra casa che è santa. Pensate al presepe. Voi, papà, che come tutti i maschi non sempre siete abituati a parlare molto e soprattutto ad annunciare il Vangelo con le parole, preparando il presepe con i vostri bambini, in realtà parlate loro. I vostri gesti, tesi a costruire l'ambientazione, ad abbellire con muschio e sughero il presepe, a illuminarlo, a far scorrere l'acqua, così come la scelta delle nuove statuine, vi fanno testimoni di quella notte che ha cambiato la storia del mondo. Dovete trasmettere il gusto per la bellezza del presepe ai vostri figli e una volta nonni scoprirete che loro, a loro volta, lo trasmetteranno ai loro figli. Mi raccomando una seconda cosa. Ci si reca sotto l'albero di Natale per i doni solo dopo la messa di mezzanotte e dopo aver messo il bambino Gesù nel presepe. Potrebbe essere il figlio più piccolo a porlo nella mangiatoia. Gesù è il dono più grande e i doni ci aiutano a celebrare questo evento. Andate insieme alla messa di mezzanotte a questa veglia meravigliosa. Forse i catechisti avranno preparato i canti dei bambini nella notte, ma se così non fosse e i bambini si addormentassero, questo è nell'ordine delle cose. Nel presepe ci sono sempre personaggi addormentati. la veglia di guardate che queste indicazioni, guardate, ma come sono belle, ti viene voglia quasi che sia già da Natale di nuovo, anche se siamo lontani, ti viene voglia di essere in quel momento per portare i bambini e non preoccuparti più se loro si addormentano. La veglia di Natale vi farà vivere insieme come famiglia il grande evento dell'incarnazione da cui provengono tutti i doni. Vi propongo una terza cosa. Prima dell'Epifania, nel presepe, ci sono persone appartenenti al popolo ebraico, Maria, Giuseppe, Gesù, i pastori. I magi sono i primi pagani a giungere da Gesù perché quel bambino è per tutti. I profeti avevano annunziato che quando sarebbe giunto il Messia, tutti sarebbero venuti in Israele a chiedere luce a Dio. Gesù è certamente è ebreo, ma è prima ancora uomo. Dio si è fatto uomo per poter essere visto e abbracciato da ebrei e non ebrei. Ebbene, i magi portano Gesù i loro doni. Nel giorno dell'Epifania è molto bello che voi, genitori e figli, vi troviate insieme per la messa, spostandola semmai alla sera, d'accordo con il parroco, per favorire chi torna dalle vacanze proprio quel giorno. In quel giorno, in particolare, potrete portare anche voi i vostri doni a Gesù per i poveri. I vostri bambini possono mettere da parte in avvento un po' delle loro paghette per comprare per l'Epifania cibo da presentare al momento dell'offertorio, perché la Caritas parrocchiale possa servirne per aiutare chi ha bisogno. Non dimentichiamo che i bambini debbono sempre vedere in noi adulti la tensione della carità, dell'amore per i piccoli che il Signore ama. Bellissime le immagini, c'è l'immagine del presepio di Greccio con San Francesco che vuole proprio vedere con i suoi occhi l'incarnazione. E vedete anche questi consigli di Don Andrea così teneri, così pratici, così concreti e che ci danno veramente un bello orientamento. Facciamo allora ancora una pausa di musica, poi facciamo la lettura delle ultime due pagine e concludiamo il nostro incontro con la benedizione. Ci risentiamo tra poco. Eccoci tornati cari amici e amiche di Radio Maria, stiamo avvicinandoci alla conclusione di questa puntata e sto leggendo dal libro Le domande grandi dei bambini, pagina 84, i consigli, la comunicazione di esperienza tra Don Andrea Leonardo e i genitori dei bambini a cui il libro si rivolge. Ve ne ho già parlato nel primo libro, dice Don Andrea, ma le cose più importanti si ripetono, non si dicono una sola volta. Anzi, ricordatelo bene, si affissano i vostri cuori nelle vostre menti. Se vi chiedono perché siete cristiani, se vi chiedono cosa c'è di nuovo nella fede cristiana, se vi chiedono qual è la sua differenza fra tutte le altre religioni, la vostra risposta sia semplice e chiara. Noi crediamo che Dio è amore e lo crediamo perché Dio si è fatto uomo. Per noi cristiani la parola di Dio non è semplicemente un libro, la parola di Dio non è semplicemente la Bibbia, perché noi non siamo un popolo del libro. Per noi la parola di Dio è Gesù Cristo. Dio ha voluto non solo parlarci, ma ancora di più che noi conoscessimo il suo amore, ha voluto donarci la sua comunione, per questo non ci ha scritto solo, ma ci ha abbracciato, per questo è venuto in mezzo a noi, facendosi carne. Il Concilio Vaticano II ha scelto due parole per dirci quale immenso dono sia l'incarnazione, quale novità assoluta e quale bellezza sconvolgente contenga tale annunzio, capace di cambiare tutta la storia, la nostra storia. Gesù è il mediatore, Gesù è la pienezza della rivelazione. Gesù è il mediatore. Solo attraverso di lui bambino, scopriamo quanto Dio ci ami. Nessun uomo aveva nemmeno immaginato che Dio potesse amarci tanto. Senza la mediazione di quel bambino, noi ancora non conosceremmo l'amore di Dio con tutti i nostri studi. Ma quel bambino non è solo il mediatore della parola di Dio, è la parola di Dio stessa, è la pienezza della parola di Dio. quel bambino è più grande di tutti i libri donatici da Dio, di tutti i comandamenti, di tutte le testimonianze di profeti e santi. Quel bambino è Dio in mezzo a noi, Dio è voluto venire in mezzo a noi, non gli è bastato dirci delle parole, ci ha amato al punto da voler essere in mezzo a noi. Molte religioni affermano giustamente che Dio è onnipotente e infinitamente più grande dell'uomo. Il Natale ci mostra una onnipotenza che si potrebbe definire al quadrato. Dio non è solo onnipotente perché è infinitamente più grande. Dio è talmente onnipotente nel suo amore da potersi fare piccolo per amore, da nascere come un bimbo in mezzo a noi. Mamma mia, ma capite la preziosità di queste poche righe, di queste parole, la chiarezza con cui Don Andrea dice la grandezza del Natale. E ce la ridice veramente 20 righe. E noi genitori, noi adulti, noi sacerdoti, noi suore, noi nonni, noi catechisti sappiamo cosa dire ai nostri bambini, sappiamo dire qual è la grandezza del Natale e la differenza, senza denigrare le altre religioni, ma la differenza immensa di Dio che si è fatto uomo. Allora concludo, siamo a pagina 85, un'ultima cosa che Don Andrea, proprio io lo conosco, ci tiene molto a dire e penso davvero che abbia ragione, è un'altra parola sul presepe, ascoltate che meraviglia. Una cosa ancora ci tengo tantissimo a dirvi: il presepe è la realtà più inclusiva che esista. Il presepe non solo non esclude nessuno, ma anzi è il luogo dove tutti si sentono a casa. Per questo, con grande serenità, dobbiamo proporlo come genitori anche a scuola. Se i bambini non imparassero lo stile del presepe, diventerebbero meno accoglienti. San Francesco d'Assisi fu forse il primo a fare il presepe vivente perché riteneva che facesse bene ai cuori vedere rappresentato il bambino Gesù. La tradizione napoletana, ma anche quella di tante altre regioni italiane, inserisce qualsiasi personaggio nel presepe perché tutti possono essere posti dinanzi a quel bambino, proprio perché il presepe non esclude nessuno. Se si gira per le bancherelle dei presepi, a Napoli per esempio, si trova fra le statuine ogni tipo di personaggio. Nel presepe si possono mettere tutti i diversi lavori, si possono mettere i migranti, così come i poveri della terra. Tutti hanno il diritto di stare dinanzi a Gesù. L'Italia ha una tradizione meravigliosa di accoglienza e di intercultura proprio perché la sua cultura nasce dal presepe. Non saremmo così aperti verso tutti se non avessimo nel cuore il presepe. Come genitori dobbiamo aiutare la scuola a vincere la paura, che talvolta la paralizza, quasi che parlare delle belle tradizioni dell'Italia potesse essere qualcosa di offensivo per qualcuno. Questa è la vera offesa, pensare che qualcuno sia talmente gretto da essere offeso da un presepe, talmente intollerante da non poter gioire comunque di un amico che ama il presepe. Se vincesse la paura, la scuola diventerebbe un luogo di silenzio e di ignoranza e non più di intercultura. Non parlare del presepe a scuola, come di tanti altri argomenti importanti e belli, vorrebbe dire creare dei tabù e dei ghetti, dando per scontato che le cose belle dell'Italia non debbano nemmeno essere conosciute. Ma capite, queste poche righe, voi le prendete e aiutano a parlare con i vostri professori, con i professori dei vostri bambini, con le maestre, aiutano a rassicurare un amico, perché sono parole di una tale luminosità, belle, scritte con amore. Don Andrea Leonardo veramente è capace in queste poche righe di rispondere e a dare degli argomenti così belli che sono incontrovertibili. Dice ancora Don Andrea: ricordo una bravissima professoressa esperta di teatro che stava organizzando uno spettacolo per Natale. Quando altri docenti le si rivolsero preoccupati perché c'era un alunno di religione non cattolica, li rassicurò. Iniziò lo spettacolo e lei come regista fece entrare per primo in scena proprio quel ragazzo che esortì dicendo: io non sono cattolico e non so bene che cosa sia il Natale. Voi, miei amici, potete spiegarmelo per favore? Entrarono gli altri compagni che come attori spiegarono cos'era il Natale. Anche lui spiegò poi alcune cose belle della sua religione sulla scena e la recita fu un trionfo. Intercultura e anche far raccontare ai bambini di origine ortodosse o provenienti da famiglie cristiane del Medio Oriente, dell'Asia, dell'America Latina, come si festeggia la nascita di Gesù nelle loro tradizioni. La scuola deve spiegare le cose, non rinchiudersi in un silenzio pauroso e colpevole di promuovere l'ignoranza. Bellissimo. Quindi siamo a pagina 85, per chi ha il libro vuole andare a rileggerselo. siamo arrivati proprio di filato alla conclusione anche questa sera della nostra puntata, e io con gioia vi do la benedizione del Signore. Ci vediamo sempre a Dio piacendo, perché l'uomo propone, Dio dispone, a giugno per la nostra ultima puntata, ve lo anticipo, quella di giugno sarà l'ultima, in attesa, diciamo, prima della pausa estiva, e poi dopo ci rivedremo dopo le vacanze. Il titolo della prossima puntata sarà: ma perché c'è anche il male, non solo il bene? Una bellissima domanda che mi sono sentito fare una volta da un bambino. E allora concludiamo come sempre con ci raccogliamo in preghiera, e che giunga la benedizione di fronte a questa verità, che Dio non ci ha dato solo una cosa, dei libri, ma è venuto di persona. Ancora di più campiamo il valore della fragilità. Io vorrei che chi è fragile all'ascolto, fragile perché molto anziano, fragile perché molto malato, fragile perché perché magari bambino malato, senta che Dio, essendosi fatto così piccolo, è capace di dare valore e forza a ogni secondo, ogni respiro. Cari malati, ogni vostro respiro, visto che c'è Gesù, ha valore. Ogni vostra sofferenza, ogni minimo disagio ha valore. Ve lo ricordo oggi, in questo mondo così buio, crudele, quando si butta fuori Gesù dal mondo, l'uomo diventa inumano, non diventa più capace di raccontare, di dire che l'uomo ha valore anche dentro la sofferenza, e ricordare che la sofferenza redenta da Cristo ha un valore di salvezza incredibile. Per questa intenzione, perché si confermi nel cuore, in particolare delle persone malate e delle persone che accudiscono le persone malate, vi do la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vi auguro di cuore un riposo sereno, una notte piena di bei pensieri, e vi affido alla intercessione dolcissima di Maria. Buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.